Spring is here. That means it's time to get out and get on the road in my all-new 2023 Honda CR-V Hybrid. You heard right. The Honda CR-V is available in a hybrid model. I'm pretty excited about this. I've been waiting for the right time to make the switch to a hybrid, and I'm so glad I did. Not only am I greener, I can take on any terrain with the available real-time all-wheel drive and sport mode. Make a move to one of the most electrifying Honda vehicles yet. Find your CR-V Hybrid at your local Honda dealer today.
Hai să puniți. Voi sentirti foarte chiar.
Channel 808, il podcast. Il podcast che non ti aspettavi, ma che ti servirà.
Eccoci in una nuova puntata di Channel 808, episodio bonus. Ho mentito, in realtà la 15 non era l'ultima, ma è questa l'ultima, che è quella bonus che conclude, diciamo, la seconda stagione. Abbiamo come ospite un estimatore, caro amico del podcast. Ecco qui tra noi Giacomo Losi.
Piacere, per gli amici Jack.
Allora Jack, questa è da tanto che volevamo farla in realtà, infatti sono molto contento di averti qui tra noi. Iniziamo subito, mi piace dire iniziamo subito, nella fase d'effetto proprio, partendo dal tuo passato in AS, perché comunque come pochi sanno hai fatto un anno di lavoro presso la scuderia AS Formula 1, giusto?
Confermo.
A Maranello.
A Maranello. Okay.
Perché poi c'è, nel senso, AS è americana ma la sede a Maranello, cioè questo poi...
Beh, questo è facile da capire, cioè nel senso...
Scusa, ma gli americani, Ferrari e l'America non si odiano, tipo non c'era la faida con Ford una volta? Ora basta, i dollari sono arrivati...
Quello sì, ma quando c'è bisogno di soldi e soprattutto di macchina, nel senso, l'AS ha sempre fatto schifo, cioè, poverini, comprano un team, vengono dall'America senza saper niente... La Ferrari, che deve fare i soldi, ha detto, ma gli do il mio motore e gli do anche parte della macchina, il primo anno gli ha dato.
Oh, rivelazioni, vecchio.
Cioè, non è che sono partiti così a caso, un po' di base, gli hanno detto, ma parti di qua, parti di là, e magicamente è apparsa la AS.
Vecchio, gran team. Allora, ti chiedo, comunque, la serie Drive to Survive, no? Per chi non lo sapesse, nota serie dove, comunque, Netflix ha messo la luce su, ha messo il... Non è che la luce, comunque ha messo in luce i vari retroscena sulla Formula 1, che comunque sono un po' canzonati, nel senso, dicono il vero, però ci mettono un po' di magia cinematografica per fare un po' le...
Un po' di dramma.
Esatto, per fare un po' di dramma che già c'è, però comunque per esagerare un po' il tutto, per fare click, e che comunque hanno avuto ragione loro, perché comunque grazie a questo la Formula 1 è tornata comunque ai top, gli ascolti, eccetera. Quanto di Steiner, giusto, il capo di AS,
sì.
Quanto di quello che era dipinto, cioè comunque che viene rappresentato da lui... In Drive to Survive corrisponde al vero, perché in Drive to Survive sembra che lui sia tipo il despota, cattivissimo, il tiranno, sempre incazzato. È vero o falso?
Allora, premetto che hanno girato Drive to Survive anche a Maranello, e quindi anche lì è stato un... cioè nel senso, alcune cose sono un po' fatte apposta, nel senso...
Ok.
So che l'hanno girato in pausa pranzo e non c'era nessuno, quindi hanno preso i primi che passavano e li hanno messi dietro giusto per fare un po' di platea dietro, no? Mentre intervistavano, e poi hanno chiuso tutte le aree, detto voi non fate, cioè quelli che si facevano vedere tutti fatti bene, cioè alcune cose sono un po' costruite,
okay,
ma
okay.
Neanche troppo. Lui, se ti devo dire lui, per quello che l'ho conosciuto, cioè fuori umanamente come persona, secondo me è veramente bravo, cioè nel senso viene lì, parla con tutti, sa motivarti, perché cioè viene e ti carica sempre, nel senso arriva, chiede come va, si ferma a chiacchierare con tutti, poi lui vabbè parla anche italiano, quindi questo aiuta perché ti parla un po' in tutte le lingue.
È italiano Gunther, no?
Gunther, non so se è italiano, comunque
è nato in Sud Tirolo, tipo.
Esatto, lì non ho mai capito quale parti sono italiane e quale no.
Sì, italiano.
Dai, sì, sappiamo, Italia, certo.
Però adesso io... Sono capitato in un anno che era un po' strano perché alla fine non si lavorava su quell'anno lì, essendo un anno di transizione in cui hanno deciso di non investire niente sulla macchina, quindi qualsiasi cosa fosse arrivato come risultati era ok. Però comunque, chiaro, quando le cose vanno male,
certo.
Vanno male perché la faccia poi ce la deve mettere lui. Quindi lì non è che andavano troppo male le cose perché non si sapeva niente, era anche lui, anche per lui era tutto nuovo e tutta una sorpresa, cioè lui... Non aveva idea di dove fosse posizionata la AS alla prima gara. perché tu non avevi riferimenti di nessun altro team.
Certo.
Cioè loro hanno lavorato, hanno fatto delle scelte importanti su cui tagliare o no, perché ovviamente il team è molto piccolo. E però lui, io l'ho sempre trovato, cioè, molto disponibile, presente, perché comunque nonostante
un caro ragazzo.
No, nel senso, a parte un po' sessista, se posso dire.
Dai, rivelazioni!
Secondo me sì, perché quando faceva i discorsi, no, che faceva i ringraziamenti, faceva morire, perché lui diceva: ringrazio tutte le vostre mogli che preparano da mangiare per voi, vi aspettano la sera, e così, ma le vostre mogli, cioè c'erano anche dei ragazzi che lavoravano, cioè sempre le mogli, poverine, disperate.
Pezzi, di un'altra, cioè, di un'altra epoca, dai. I tempi d'oro, quando non c'erano queste cose, cioè non importavano così tanto, dai.
C'ha 30 anni.
Adesso cancellato, podcast cancellato con queste rivelazioni. Okay.
No, no, però io, per quel che l'ho conosciuto io, è sempre stato disponibilissimo, anche alle cene, così, e secondo me ha veramente un bel modo di fare. Sa spronare il team, poi non sono successi disastri perché non c'erano aspettative nel nostro anno.
Ma poi una cosa che mi chiedono, che ho notato anche lavorando al museo, perché chi non lo sapesse, ho lavorato al Museo Ferrari, cioè lavoro tuttora, mi scade il contratto lunedì, e dentro la cittadella Ferrari ci sono tipo le squadre tipo di appartenenza, tipo ci sono i vari collari. Allora io ho visto tipo i collari colorati diversi, tipo
collare, c'è il badge,
ma c'è il collare colorato e anche il beggino colorato, cioè c'è una, varie scuole di pensiero. Allora c'è quello blu, che tipo tu sei un fornitore esterno, ma lavori lì. Io ho visto quello rosso, ho visto quello giallo, poi tipo ho visto il cartellino arancione, quel tu, no, che sei dentro, che sei nelle vazze.
È un cioè, è bruttissimo perché, cioè,
tipo ghettizzazione,
tu c'è la ghettizzazione in base al colore del tuo collarino, no? E la cosa più brutta era quando c'era, cioè, quando c'era, c'è ancora il Covid, no? Però c'è stato il Covid e quindi la Ferrari forniva le mascherine,
okay,
all'ingresso, okay, solo a quelli che avevano il collarino Ferrari, perché il collarino blu è quello più povero che si può, cioè nel senso, se hai il collarino blu fai schifo,
sì,
vuol dire.
Sì, fornitore
perché
esterno.
Perché sei esterno, okay, cioè probabilmente, in realtà casomai fai lo stesso lavoro del tuo collega, ma il tuo collega ha assunto Ferrari e tu sei esterno.
Che lui hai tipo i bonus produzione, eccetera, tu invece
e tu non hai niente, chiaro, ma chiaro. A parte quello, cioè proprio si vede, perché poi col collarino blu non potevi andare a mensa, altra cosa che faceva ridere. Quindi se tu avevi il collarino blu, non avevi diritto di andare a mensa, o meno, c'avevi diritto ma tipo alle 11 di mattina, cioè nel senso, chi è che mangia alle 11
di mattina? Cosa vuol dire alle 11 di mattina? Tu hai gli slot orari in base al collarino?
C'era, esatto, con il Covid tu avevi gli slot orari in base al collarino, poi ti mettevano anche gli adesivi, giusto per essere ancora più ghettizzato, che tutti sapevano che ora potevi andare a pranzare.
Vabbè,
no?
La stella sul petto, cioè cos'è?
Era una roba, e no, quelli era orrendo per me, e quindi tu vedevi proprio quelli più su, perché loro avevano anche i colori, non è che erano a caso, cioè tipo quello che mangiava a luna aveva ovviamente l'adesivo dell'orario oro, no?
Gaza,
io che ero Gaza. Alle 2:15, perché noi essendo ass, all'inizio avevamo quello blu anche noi da esterni, poi dopo, insomma, alla fine si sono un po' lamentati che non potevamo essere paragonati, cioè sembravamo veramente anche noi, almeno da sembrare un team, cioè non certo, degli esterni in Ferrari, perché alla fine sono dentro Ferrari ma non c'entrano niente. E allora dopo ci hanno messo il collarino ass, lì un po' più di potere, però avevamo blu, no, verde, era 2:15 orario della mensa.
2:15 è il giusto orario per mangiare.
Ma adesso io infatti non riesco più a mangiare prima delle 2:15, cioè oramai mi ero abituato.
L'esperienza ti ha cambiato per sempre, vecchio.
No, infatti poi senza collarino, senza badge, io mi sento nudo.
Ma poi tipo quelli ass dentro sono tipo visti male, cioè nel senso, tu che comunque è una minoranza, no?
Sì, sono pochi.
Cioè, sono visti in tipo, guarda quegli ass che passano, guarda questi poi pezzenti, oppure chi se ne frega?
Ma sì, gli ass non è che sono visti bene. Cioè, allora, io, per quello che ho sentito dire, perché io non ho lavorato in Ferrari.
Ok.
Però onestamente mi hanno, cioè, io non ho mai sentito uno molto contento di lavorare in Ferrari.
Nessuno, neanche io.
Per l'ambiente che c'è, cioè nel senso, comunque è poi il problema delle aziende molto grosse. Io, per la mia esperienza in ass, ci sta molto bene, quindi anche se mi dicono, cioè se io sento un Ferrari che mi dice guarda quelli lavori in ASS, io dico mo guarda, io straconsiglio l'ASS perché si sta proprio bene, perché è una famiglia, cioè sono veramente pochi e ognuno ha una grandissima fetta di responsabilità e di cose da fare, deve piacerti ma hai tanto spazio veramente, e okay, quindi vabbè, secondo me eravamo bullizzati un po', quelli sono ASS visti male, però non c'è paragone per me. Ambiente lavorativo ASS con Ferrari, lavorando sempre a Maranello, ovviamente, dico, perché poi gli altri team non li conosco.
Ho capito, ho capito. Allora, poi...
Ma parlando di ambiente lavorativo, te hai lavorato anche con... Cioè, lavorato comunque... Visto anche i piloti dell'AS?
Sì, no, i piloti sì. Allora, cioè, ovviamente Schumacher veniva più spesso perché lui, essendo driver Academy Ferrari, lui capitava spesso lì.
Ma allora Schumacher hanno... figlio?
Sì, il figlio, Schumacher figlio. E...
Ma allora hanno la casa lì? Cioè, secondo te Schumacher ha la casa nelle vicinanze?
Ma non cioè, che io sappia no, però non lo so. Tra l'altro, cioè, la prima volta che l'ho visto io, entra questo qui... Detto,
ecco. Ma com'è alto? Bassino, immagino.
Aspetta, okay, entra questo qua, vestito malissimo, solito tedesco che non sa vestirsi. E ho detto, guarda questo nuovo tirocinante che hanno preso, sai, tipo con l'agendina a quadretti, la penna.
Sì.
Ho detto, questo nuovo tirocinante che hanno preso. Allora vado alle macchinette, dico, ma mi sembra il nuovo tirocinante simile a Schumacher, ho detto. E dopo ho capito che era lui, però c'è umilissimo come... Nel senso, a parte che non sa l'italiano, come suo padre, che non c'ha voglia di impegnarsi, vabbè, lasciamo perdere questi
se
dettagli.
Ho capito, vai, che c'è però... lavori... Sei Maranello, parla italiano.
Ma infatti impara un minimo, no? E niente. Comunque, no, lui cioè, l'ho trovato molto timido, molto tranquillo proprio come ragazzo. Invece quando è venuto Mazepin, a parte che Mazepin, com'è, c'era un po' di faida, perché la cosa che ha fatto più ridere, ha fatto i regali di Natale.
Ok.
Tutta roba tedesca c'era nel pacco. Cioè, ha fatto il pacco di Natale lui a tutti i dipendenti, solo roba tedesca.
Ok.
Quindi, secondo me, c'era un po' di faida, perché regalaci una vodka, cioè, voglio dire. E dopo, quando è arrivato, invece lui, cioè, un po' gasatino, ecco, come...
Sì, un po'...
Sì, faceva battute con tutti, però, fin esagerato. Però la cosa brutta che ho visto da parte del team non è mai stato troppo considerato, cioè, proprio...
Zero. Non, cioè, non mai era lì parlare... per i soldi di suo padre.
Sì,
fine.
Sì, sì, quello si vedeva proprio. Cioè, nel senso, poi è vero che alcune cose, forse era vero che non si impegnava, però lui zero considerazione. Cioè, parlava solo di Mick. Non si è mai sentito parlare di Mazepin ha fatto qualcosa di buono. Mai.
Che non ne ha fatte in realtà, quindi cioè, nel senso.
Non ne ha fatte, però se guardi i danni che ha fatto Schumacher, poi non ne ha fatti pochi. Cioè, ha fatto il record di danni, lui. E col budget cap... Nel senso, adesso in Formula 1 c'è il budget cap, non si può spendere più di tot soldi e lui ha fatto il record di danni lottando per l'ultima posizione, ma non c'era neanche mai speranza di andare a punti, ma perché devi fare tutti questi danni di milioni? Cioè, 2 milioni, 4 milioni di danni, cioè, sono dipendenti, è che puoi assumere per sviluppare la macchina, e non è che ne prendi pochi con 4 milioni di euro, cioè.
Oh, mamma mia. Criminale, vecchio, criminale.
Quindi, poi adesso quest'anno è venuto Magnussen, si è visto se era, non era poi così forte Schumacher, ecco, cioè,
zittito vecchio, portato a scuola, cioè,
opinione personale,
scarsissimo. Allora, poi, un'altra cosa carina che ti devi dire, questa reveal, che c'è stato un periodo in AS dove è venuto un tirocinante particolare, un tirocinante mistico, che poi è venuto fuori che questo ragazzo era figlio di Rocco Siffredi, cioè, ma... Punto primo, quando avete scoperto che questo era figlio di Rocco Siffredi. E punto secondo, Coach faceva figlio di Rocco Siffredi a Maranello, a Maranell'AS.
Ah, allora, adesso io non so bene con chi era amico suo padre, cioè con chi sia amico suo padre. Comunque lui studia in... adesso non mi ricordo mai dove...
Salutiamo abita. Rocco. Ciao Rocco.
Ciao Rocco. Ciao Leonardo anche, se vedrai mai questo video. E lui è a Budapest, no? Lui vive, direi, suo padre. Quindi lui sta studiando lì in Ungheria.
Spring is here. That means it's time to get out and get on the road in my all-new 2023 Honda CR-V hybrid. You heard right. The Honda CR-V is available in a hybrid model. I'm pretty excited about this. I've been waiting for the right time to make the switch to a hybrid, and I'm so glad I did. Not only am I greener, I can take on any terrain with the available real-time all-wheel drive and sport mode. Make a move to one of the most electrifying Honda vehicles yet. Find your CR-V hybrid at your local Honda dealer today.
E doveva fare il... Adesso lì la scuola è leggermente diversa, comunque doveva fare il tirocinio.
Sì.
E quindi lui ha chiesto, tramite amicizia, di farlo a Maranello in AS.
Sì.
E quindi, in pratica, è finito lì a fare questo tirocinio dall'estero. Allora, io arrivo a questo qua, ragazzo normalissimo, cioè nel senso... E io ho detto, ma scusa, ho provato a chiederglielo subito, ma tu come sei finito a fare un tirocinio dall'Ungheria...
A Maranello
parlando italiano, ho detto, ma com'è possibile? Fa, ma no, boh, un po' di agganci qua e là, poi sta, è rimasto sul vago, no?
Non svelare le sue carte, ci no, sta, mi piace.
Però pian piano c'erano dei indizi che so che non si collegavano, cioè se tu non lo sapevi non lo collegavi. la cosa che ha fatto più ridere è un mio amico che è appassionatissimo di musica, fa, gli chiede, ma tuo padre cosa... Lui fa uno studio così, ma uno studio di registrazione, gli ha chiesto, ma lui pensava di musica, no? Però non lo sapevamo ancora al momento, no? E lui fa, no, no, così... Cioè, allora poi, altro giorno, fa, oh, ho regalato alla mia ragazza, fa vedere il regalo, la felpa di Pornhub, no?
Ok.
Che tu dici, ma perché uno regala la felpa tra di Pornhub?
Tra tutti i regali, dici, boh, nel senso...
La felpa di Pornhub alla ragazza, no? E tu dici, boh. Però anche lì non, uno non lo sapeva, perché, anche perché lui non si chiama Siffredi, ovviamente.
Sì,
cioè,
Siffredi è il nome d'arte.
È un nome d'arte. Comunque, ragazzi, cioè, simpaticissimo, però anche lì c'erano sempre cose che non tornavano, tipo... Lui aveva fatto atletica, aveva fatto cronoscalate, aveva corso nei kart. Tra l'altro lui ha corso nei kart, secondo me, con Leclerc, con quelli lì da
bambini. Cioè, ma anche predestinato.
Giovanissimo, ha fatto di tutto di più nella sua vita. Io ho detto, ma come ha fatto? Cioè, questo qui ha fatto tutta sta roba, no? Cioè, ho detto, boh, vabbè. E allora dopo un giorno salta su un mio collega e fa, ma tu sai chi è lui? Ho detto, no, chi è? E dopo ha fatto vedere su internet, se cerchi effettivamente il suo nome appare subito chi è lui, però io non avevo mai cercato.
Cioè. Non è che ti viene in mente, adesso cerco più di Rocco
Siffredi. Sì, cioè, cerchiamo online. E però onestamente, cioè, secondo me è stato meglio non saperlo, perché cioè, è stato trattato come una persona normale, cioè, certo. Senza sapere il suo background, perché comunque influenza, secondo me, il background di una persona così. Cioè, sicuramente. E infatti lui l'ultimo giorno so che ha chiesto e ha detto, io non ho mai capito se voi sapevate o no che ero il suo figlio.
Certo.
Perché non aveva notato, cioè di solito lui casomai nota il cambio di rapporto nei suoi confronti. Quando scopri chi è, dopo ti comporti in maniera diversa nei suoi confronti. Sì. Invece da parte nostra non è mai stato, se posso dire così, cioè siamo usciti a cena, tutto quanto. Però è cioè ha fatto strano, no?
È che ha gasato.
Infatti alla cena ha detto, boh, chissà se porta i suoi genitori.
A sua madre è una pornatrice anche lei, secondo me sì.
Direi di sì, penso che siano conosciuti sul set, adesso non vorrei dire che lei è venuta in
dai, oh Jack,
lì a fare un giro.
Lei è venuta. Dai, no. Mamma mia, cioè, che squallido.
Tra l'altro il migliore, un altro collega, e fa, ma chi è la tua fidanzata? Gli ha chiesto, non sua madre, la sua fidanzata. Ho detto, ma vabbè, qua
vabbè.
Figure su figure, poverino, ma sarà abituato.
Vecchio, però, scusa, tu dici tanto, tornando al discorso as famiglia, si sta bene, cioè tu dici tanto, si sta bene, è una famiglia, non è Ferrari, e poi te ne sei andato.
È vero.
Cioè, allora, spiega sta cosa, scusa, si stava così bene, prendevi i tuoi soldi, che adesso non riveliamo perché non si dice quanto prendevi. Però nel senso, allora perché te ne sei andato? Cioè, ora l'AS faceva cagare, te ne vai, l'AS diventa comunque competitiva. O comunque corre normalmente, prima sì, gara, sì. Quarto posto.
Sì, non so, quarto o quinto adesso.
Che però tu mi dicevi che nel Bahrain, alle prove,
adesso...
loro, di sta cosa, che loro hanno montato il motore mentre andavano lì.
Allora, vabbè, adesso qua raccontiamo un po' di retroscena senza entrare troppo in dettagli, però per far capire, cioè quando uno arriva lì è stratirato. Cioè la Formula 1, uno dice... chissà che tecnologie.
Cos'era sto botto?
Vabbè, un po' di esplosione nel paese, ci stanno.
Soliera,
cioè. Vabbè, comunque dico, tecnologie tutto, no? Allora io sono arrivato, cioè mi sembrava tipo la fabbrica del mio amico, cioè era tutto a caso, cioè nel senso, non a caso, però molto artigianale, cioè nel senso...
Alla buona.
Ah, è così, beh, proviamo una cosa del genere. E secondo me è ben spiegata la Formula 1 come me l'hanno spiegata a me, cioè mi hanno detto, cioè tu immaginati che devi attraversare un fiume pieno di coccodrilli, no?
Sì.
E ci sono due, ci possono essere le zebre e gli gnu che provano ad attraversare, no?
Questo cioè, questa è...
Qua me l'ha spiegata e lì si capisce proprio bene.
Qua parliamo incredibile qua,
Allora c'è la zebra, che è un animale intelligente che lavora da solo, no? Okay. E quindi la zebra cosa fa? Prova a cercare il punto del fiume dove c'è meno acqua e sì. Prova a attraversare, ma i coccodrilli la mangiano comunque. Quindi tutte le zebre muoiono. Poi ci sono okay. Gli gnu arrivano, dicono, ma qua è alto, fa lo stesso. E loro partono tutti insieme e attraversano il fiume.
Okay.
Un po' muoiono, ma molti passano il fiume.
Certo.
E la Formula 1 funziona così, cioè tu devi essere tanta gente, anche ignorante, però devi provare cose a caso. Più provi, prima o poi la soluzione genialata, cioè ci viene fuori.
Ho capito, ma non è che cioè, di andare a tentativi. Cioè
sì,
che...
cioè andava così, un po' a tentativi, un po' di idee, provi una strada, provi un'altra. Cioè non è che c'è tutto, ok, c'è dello studio, però la maggior parte delle cose in realtà vengono fuori un po' a caso. Cioè nel senso, più soluzioni provi, più trovi quella migliore. Cioè poi puoi ottimizzare, cioè l'ottimizzazione sì, è il core della Formula 1. Cioè nel senso, tu trovi un'idea e la fai andare meglio. Però casomai per trovare l'idea provi un po' a caso varie cose. E quindi, tornando alla domanda iniziale, l'inizio della stagione che io ho fatto appena prima della prima gara sono state un po' le comiche perché non avevano finito ancora la macchina, quindi l'hanno praticamente finita, dovevamo andare col pulmino a vederla,
okay.
Perché l'auto la montano in Dallara a Varano, e solo che era tutto in ritardo, l'hanno praticamente finita sul camion, fanno tutto di fretta, poverini, fanno lo shakedown che fai, provi la macchina per la prima volta, non sono riusciti a passare i 200 km orari dal gran che vibrava la macchina, perché quest'anno c'è il problema del porpoising, sì. No? E allora si è scoperto, oltre al problema del porpoising, che era un disastro, che non avevano neanche avvitato bene alcune componenti della macchina, tipo il motore, se ne ha dimenticati alcuni bulloni, e quindi è stato un miracolo che non si sia sganciato tutto e non abbiano disintegrato la macchina la prima volta che sono entrati in pista.
Tanta roba, asse qualità però.
Poi la cosa che ha fatto, mi ha fatto più ridere, però, cioè, così sembra un team allo sbaraglio, non lo è, cioè, nel senso,
sono capitato. Non lo è, vecchio.
Un po' sì, ma non troppo, cioè, nel senso, vanno in pista... Aveva il sensore di altezza dell'auto,
sì.
E ha avuto dei problemi, praticamente era preciso circa con un errore di un centimetro,
sì.
Cioè che un centimetro io vado occhio sotto la macchina, metto le dita e dico ah è alta un centimetro o due, allora hanno detto ah, no ma per risolvere il problema mettiamo la videocamera, hanno messo una GoPro, da gran che vibrava la macchina la GoPro ha fatto tre curve e poi è caduta, quindi non c'è neanche il video della GoPro, però no dai dopo sono ripresi. Alla fine hanno fatto abbastanza bene.
Hanno preso uno che sa guidare sto giro, quindi Schumacher sta muto.
Quindi perché me ne sono andato, tornando alla prima domanda, è stata una scelta un po' difficile, diciamo. E, principalmente il fatto che io comunque, mio padre ha un'azienda sua, quindi c'era un po' questo dilemma, provare a lavorare in famiglia oppure no.
Ti stai raccomandato, fai bene.
E quindi ho detto, vabbè. Facciamo questa scelta, anche perché in Formula 1 comunque non avevo un background proprio da Formula 1. Cioè, io sono stato preso in Formula 1 per una serie di sfortunati eventi che mi hanno portato lì.
Quindi... Cioè, anche lì poi ci torniamo, c'è ancora da dire questa
puntata. Una serie di sfortunati eventi mi hanno portato in Formula 1.
Questo è incredibile, preparatevi.
E quindi, in realtà, sono capitato e mi sono trovato veramente bene, però... A lungo termine, io cosa potevo fare in Formula 1? Cioè, io non sono meccanico, non ho studiato aerodinamica... Io lavoravo praticamente nella fluidodinamica, nella CFD, da cui poi c'è CFD che fai i flussi dell'auto, se l'auto è buona la metti in galleria del vento, fai il modellino, se piace sì. Poi la metti in pista.
Certo.
E quindi io lavoravo principalmente su interfaccia, quindi oppure su migliorare l'efficienza, script di calcolo, ma neanche troppo. Quindi era un lavoro diciamo un po' più di ottimizzazione, poi casomai capitavano altri problemi da risolvere, si risolvevano. Però a lungo termine non mi vedevo troppo... da poter avere una carriera visto il mio background, okay. Cioè mi mancava troppo nel mio background, ci voleva veramente tanta fortuna e tanto impegno per recuperare, quindi ho detto ho chiuso un ciclo, ho portato a termine il mio progetto, credo di aver fatto un lavoro, insomma ho ricevuto un po' di apprezzamenti
al top, te ne sei andato,
nel diciamo. Tempo ho detto lasciamo una struttura in piedi, non lasciamo ovviamente a piedi l'AS e quindi ho chiuso un ciclo e ho detto ok iniziamo. E sono finito a lavorare da mio padre, insomma, se posso dire raccomandato. Però non volevo.
Ciao Luigi. Ciao.
Non volevo partire già da raccomandato. Cioè, mi piaceva capire anche dove potevo arrivare con le mie mani. Prima di dire ok, adesso vado a lavorare in casa.
Raccomandato, ma umile.
Umile, partiamo umili.
No, però scherzi a parte. Parlando di, per chi non lo sapesse, della serie di sfortunati eventi che ti ha portato a AS. È stato un momento storico particolarissimo, circa cos'è, 2 anni fa ormai, abbiamo fatto la lettera a Tesla, quando è stato?
Sì.
2 anni fa, che Jack era in cerca di lavoro e stavano facendo comunque, tramite anche il mio magistrato d'aiuto in inglese, delle applications per tipo varie aziende estere, tra cui c'era Tesla, cos'è, Tesla USA o Tesla quella
bella? USA, io sono partito carico.
Tesla io, USA, cioè. Perché ovviamente si punta al top, non è che andiamo in Europa a fare che cosa.
Ma sì, perché ho detto, cioè, su col massimo dei voti, cosa vuoi, cioè, strada aperta, cosa vuoi che sia, cioè, trovare da lavorare.
In America, facile.it, durante il Covid, cioè, facile.it. E allora, poi la spiegherà lui, e mi invia una bozza di una lettera di presentazione, ma no? Comunque del background, degli studi, e comunque che spiegava le motivazioni per cui... avesse fatto questa application a Tesla e cinema, cioè ti prego spiegala tu perché per me era il cinema, ti giuro, il cinema puro.
Non mi ricordo neanche più cosa avevo inventato, delle cose assurde.
Ma tipo tu dicevi no perché, non so se era quello in un'altra, no perché io volevo fare i kart da piccolo ero più veloce della mia, del tipo della mia città, però mio padre ha capito che non costava troppo, tipo non poteva permetterselo, no, e quindi una roba così, la te lo giuro, tragicomico, e quindi ho dovuto cambiare, puntare su altro. Perché io comunque sono inserito in questa Motor Valley e quindi i motori.
Per l'amore per la Motor
e quindi Valley. Io sin da quando sono nato sono immerso in questa valle di motori. E per me è un richiamo che non posso secondare.
È vero, perché allora dovevo giustificare il mio amore per i motori. Quindi sono inventato tipo una storia che da grande appassionato avevo anche i numeri, però non era infattibile. Cioè non era vero, però per provare giusto a far vedere la mia passione per i motori. Poi dopo avevo scritto appunto, però uno dice ma perché? Tu che vivi nella Motor Valley hai tutti, cioè, Ferrari, Lamborghini, vuoi lavorare in Tesla negli Stati Uniti?
Senza senso,
no? Senso. E quindi avevo inventato anche lì una storia per dire che no, ma poi il sogno, volevo andare in America e così. Cioè.
Ah, cioè, tipo il passaggio, vorrei tipo uscire dalla mia comfort zone,
dai, il momento giusto.
Andare a rischiare un po' di più, ecco, futuro.
Perché ho sempre vissuto qua, cioè, quindi avevo fatto addirittura, cioè, come un peso vivere nella Motor Valley perché dovevo lavorare da casa, cioè, non potevo neanche
povero, poverissimo, cavolo, tu dici con la Ferrari e la Lamborghini, mannaggia.
E comunque consiglio, non scrivetela così perché non ha funzionato.
Ma è non stato ha funzionato una... perché ci hanno discriminato, perché eravamo italiani, palesemente.
No, però a scrivere lettere simpatiche, cioè io ne avevo scritte 100, penso, e dopo le ultime erano veramente belle.
E ti ha risposto in quanti?
Due. No, tre, forse due o tre.
Ma Tesla non ti ha proprio risposto?
Ma che mi ha risposto? Ma niente, cioè non mi ha mai detto nulla. No, no, allora, cioè, lì è stata... Vabbè, io sono partito veramente al top, cioè, Tesla, Google, ho scritto...
Senza mezzi termini, senza, cioè, senza paura.
L'umiltà non faceva parte di me. Ho detto, vai, li provo tu, cioè, qualcuno mi risponderà, cosa vuoi che sia.
Ma Devon?
Cioè, niente, nessuno mi ha mai risposto. Allora sono sceso più umile, dopo ho contato tutti i team piccoli, Formula 3, Formula 2, e ho contattato i team Endurance. Perché mi piaceva comunque, volevo lavorare un po' nell'ambito automobilistico e soprattutto mi piaceva fare race sulle gare, quindi essere insomma in giro un po' per il mondo. Mm-hmm. E niente, quindi tanti no. L'unica che mi ha risposto era la Porsche. Ho detto, dopo ho capito.
Come ti ha risposto Porsche?
Porsche mi aveva risposto, però mi aveva detto, guarda, non abbiamo nessuno, cioè non cerchiamo nessuno in questo momento. Quindi ho detto, vabbè, posto.
Dai, che carini però.
E dopo, niente, dopo mi sono lanciato, a questo punto ho capito che nessuno mi voleva. Quindi sono andato su cose più inerenti al mio percorso di studi. E lì, sempre all'estero, perché volevo andare all'estero. E lì, anche lì, non mi ha risposto praticamente mai nessuno. A parte, finalmente uno mi ha risposto in Olanda e avevo trovato da lavorare in Olanda, a Delft, in una startup e avrei dovuto controllare.
Ma Delft, per dare un contesto, dov'è?
E, allora, in realtà l'Olanda è piccola, però se non mi ricordo male, sud-ovest circa. Okay. E, adesso ovviamente non sarà lì. E è una città molto bella perché c'è un'università famosa e quindi in realtà è piena di start-up, è una bellissima città. E lì avevo trovato da lavorare e lì dovevo controllare quando le fragole erano mature attraverso un software di intelligenza artificiale. Dovevo capire se le fragole erano mature.
Lavoro dei sogni.
Allora, era tutto bellissimo, cioè, era bellissimo il fatto che era un tirocinio e prendevo 400 euro.
Male.
Quindi... fate i conti
che poi non sei in Olanda la vita è più cara. Sono andato una volta, non mi ricordo, sai, sì, più vai a nord più costa di più,
cioè comunque 400 euro neanche l'affitto mi pagavo e... però avevo trovato lì e il problema è che nel frattempo mi ha chiamato Ass. Io ho detto, ma chissà cosa vogliono da me, cioè questi qua, ma dai, sarà la solita letterina così. E nel frattempo mi hanno contattato loro e loro mi hanno contattato perché appunto volevo fare già il tirocinio all'estero, ma il tirocinio all'estero è capitato nel periodo Covid assurdo. Quindi me l'hanno annullato, volevo andare in Svizzera a fare una cosa sull'ambito medico. Okay. E quindi sono finito a farlo a Bagiovara. E lì ho fatto un sistema di telementoring, tipo per, insomma, assistenza remota per operazioni.
Spiega bene sta roba, che mi hai detto una volta velocissima, io non ho capito niente. Cioè, sei andato a Bagiovara a fare i sistemi per cosa?
Allora, praticamente, avevo fatto un sistema di tracciamento immagini. Cioè
ma
nel
poi
senso...
questo tu l'hai imparato all'uni o... capacità?
No, no, io... Ma perché, appunto, io ho fatto una strada che non c'entrava niente con il lavoro di mio padre.
Ok.
Che lui lavora nell'ambito dell'informatica. E quindi io volevo un po' avvicinarmi a quel mondo finito all'università per non arrivare proprio impreparato. E quindi questo tirocinio in realtà era abbastanza informatico, però con un background, cioè con un minimo di meccatronica. E allora ho fatto questo tirocinio a Bagiovara e lì dovevo praticamente gli strumenti del medico, quindi che usa endoscopio, citoscopio, tutte quelle cose lì, erano collegate a un computer. Questo computer trasmetteva le immagini e l'audio di un microfono che aveva il medico, quindi mentre operava, casomai, a un medico in remoto.
Ok.
E l'altra cosa che avevo implementato, tra le altre, era il tracciamento delle immagini, che è difficilissimo in ambito medico perché la luce cambia di continuo. Cioè, immaginati un citoscopio che hai messo dentro il paziente, cioè sì, la luce all'interno del corpo non è fissa, cioè non è facile, certo, come dire, è stabile. Cioè, casomai fai una curva, viene buio, torna luce, lo inquadri con questa lucina da vicino, cambia totalmente il colore. Avevo fatto questo tracciamento che tu segnalavi un'area, casomai volevi rimuovere questo, e se si spostava la telecamera rimaneva tracciato tutto. Quindi avevo fatto un po' questo... questo software
futuro.
E loro mi avevano chiamato in AS perché appunto avevo fatto in JavaScript e poi avevo lavorato CSS, HTML, così, e che era quello un po' che serviva a loro, un'interfaccia utente un po' da migliorare, che okay, era la base che avevo fatto lì. Quindi per quello lì sono stato trovato nella ricerca e da lì ho fatto i vari colloqui, anche lì scartato, in realtà ero stato scartato. Poi ho mandato una seconda mail di sollecito e quella mail lì mi ha fatto prendere in AS.
Cioè, per capire che tipo di scuderia stiamo parlando, cioè nel senso, cosa vuol dire? Cioè, tu ti hanno segato e tu hai detto...
Non mi hanno dato risposta, però okay, io c'avevo... Cioè, io per mesi non ho avuto nessuna... Cioè, non avevo nulla da valutare per mesi, quindi okay, cioè, ho detto, vabbè. Cioè, una settimana ho avuto un'offerta da Ferrari, un'offerta da AS e un'offerta dall'Olanda. E quindi dovevo scegliere, però AS non avevo la certezza che ci fosse l'offerta.
Sì.
Però se era un'offerta economica interessante, sarei andato in AS. Perché cioè, no? Comunque in Formula 1, quando mai ti ricapita, avevo provato, non mi voleva nessuno. E quindi loro non mi rispondevano, quindi ero stato scartato, avevano trovato un altro candidato. Però io gli ho mandato una mail di sollecito,
mm-hmm,
gli ho detto, io questa è la mia priorità, sto rinunciando ad altre offerte di lavoro per voi, quindi...
Vi metto al primo posto.
Per me siete la prima scelta, ed era vero, cioè nel senso... E alla fine, dopo il fatto che io davvero ho dimostrato talmente tanto interesse a lavorare lì, dopo mi hanno preso lì. Quindi... alla fine mi hanno fatto l'offerta lì, però nel frattempo avevo questa offerta dall'Olanda lì in pending che dovevo scegliere, quindi se non mi arrivava l'offerta AS in 1 o 2 giorni sarei andato in Olanda.
Certo.
Cioè stavo confermando in Olanda quando mi ha chiamato AS e mi ha detto vieni da noi.
Steiner, vieni cavagazzo.
Vieni cavagazzo, vogliamo te. Tra l'altro, vabbè, in periodo qua vi ho firmato a casa di uno, cioè la firma del contratto, perché non c'era ancora l'ufficio AS, certo, stavano tutto costruendo, quindi ho firmato a casa di uno dei capi, sono direttamente a casa sua a firmare.
Ma tu il capone di AS l'hai mai, cioè, in video call?
C'è chi...
Io non so chi sia il CEO di AS, cioè nel senso...
Cioè,
il signor AS.
Il signor AS?
Esiste un signor AS?
Quindi. Il signor AS sì, perché AS fanno macchine automatiche.
Ah, ok.
Sì,
okay.
Il signor AS è venuto alla cena. La persona, cioè tipo il solito Mark Zuckerberg, devi immaginarti, no? Cioè vestito, scarpe rovinate, pantaloncini di jeans i primi che capitavano, la maglietta della AS, pure neanche nuova, cioè sai con la H bella rovinata, sì, da sì, lavaggi, sì, frequenti.
Fresco.
Capelli fonati così come capitava, e quello del signor AS che avrà non so quanti miliardi in banca, cioè nel senso...
Sai che fresco, se ne frega lui.
Lui così, no, cioè normalissimo.
E quindi sto qua, ma la sede... sono stra interessato a questo argomento. La sede di AS americana dov'è?
AS Automation, dici? O AS Formula 1?
Cioè, AS F1.
AS F1, anche lì hanno fatto un trusto bellissimo. Cioè, hanno... Per prendere tutti i contributi dagli Stati Uniti, no?
Okay.
Hanno fatto una mega fabbrica, ma immensa, per AS Formula 1. Perché ovviamente l'America non è stupida. Tutto quello che è show... Ma si vede già da Drive to Survive, tutto qua, da qua è entrata la proprietà americana. Tutto quello che è show... loro, cioè, stravedono. Quindi il signor AS ha detto voglio fare un team di Formula 1, loro hanno fatto una mega fabbrica solo per AS e non ha pagato niente il signor Ginas. E dopodiché cosa ha fatto? Pian piano ha spostato la gente nelle, sì, altre sedi, quindi una sede ce l'ha a Londra, non mi ricordo lì, e a Maranello. Di fatto in AS, la sede gigante, ci sono due persone che lavorano e c'è il cluster, che è quello per il... Non c'è nient'altro adesso in America. Bellissimo. Però lui c'ha questa bella sede pagata dagli Stati Uniti.
Grazie. Immagino domani, oppure quando esce sta puntata, che arrivano tipo la polizia, gli agenti AS. Cos'è che hai detto?
Tutto quello che ho detto è tutto inventato, vorrei chiarire.
Sì, sì, nel senso, se davvero fosse successo sarebbe andata così, però comunque
esatto, cioè comunque... io non so, tutto quello che sto raccontando io non so nulla, vorrei dire.
Certo, vorrei chiarire. Nel senso, questo era scontato, metteremo il disclaimer pre-puntata, ogni riferimento a persone, cose,
puramente esatto, cioè mettiamo.
Chiaro. Comunque... E ricapitolando, eravamo arrivati al punto in cui stavo dicendo che Il tema di questa puntata, il titolo in realtà geniale, partorito dalle nostre menti, è Aspetta e Spera. Aspetta. E anche Aspetta e Spera si ricollega a un altro momento, sempre con Jack, particolarissimo. Scorsa estate eravamo in Sardegna, io, Jack, la mia amorosa, l'amorosa di mia sorella... No. Mia sorella... Mia sorella e la sorella della mia amorosa, scusate, mi emoziono queste cose. E ci siamo beccati, perché comunque Jack era lì con un'altra amica, in realtà non era con noi. Ci siamo beccati, era il mio penultimo giorno e il suo terzo giorno. Abbiamo avuto questa brillante idea di beccarci comunque tra bro, perché comunque abbiamo fatto le superiori insieme, bro for life, vai tra. Ci siamo beccati in questa caletta fantastica, bella giornata. Bellissima. Siamo andati a fare anche a cena dopo con altri, salutiamo Marioccola, Paola, quelli che erano con noi quella sera. Tutto bene, tutto perfetto. Il giorno dopo, noi finiamo il traghetto, arriviamo a Civitavecchia, si chiamava sì, Civitavecchia, prendiamo la macchina e iniziamo ad andare. Zona Bologna più o meno, un'oretta dall'arrivo, Sasso Marconi. Messaggino di Jack, vecchio, ho fatto un tampone rapido, fra il primo è positivo. Io ero passeggero, ancora non guidavo, guidavo la via. Ma ragazzi, botti, cosa sta succedendo?
Ma c'è la festa della birra, così mi hanno detto.
Ok, ok, festa della birra, is a new, ok.
Birra.
E praticamente poi Jack fa un altro tampone, positivo. Io do la notizia in macchina, Carla silenzio, delira, adesso non dirò cosa è successo perché è terribile, non voglio che chi ascolti, o comunque la BS o la Marga si riascoltano, arrivano quei momenti particolarissimi. Però dopo tutto questo, quindi Jack, immaginate Jack positivo in Sardegna, in vacanza, dopo 3 giorni di vacanza.
Sì, sì.
E poi da lì, adesso passo la parola a lui perché comunque voglio che sia lui a narrare questo dilemma, questo comunque questo aspetto e spera. Raccontaci per favore cosa è successo e come Lusca, cos'è Lusca?
Ma neanche io lo so.
Come Lusca, comunque l'ASL Sard ti ha preso in considerazione e ti ha trattato, per favore.
Allora, esperienza io consiglio a tutti. Intanto ho fatto una vacanza pagata dallo Stato, giusto per chiarire, non ho pagato niente, lo Stato mi ha tenuto in vacanza un mese in Sardegna.
Grazie Stato.
Grazie Stato. E allora niente, praticamente già faceva ridere la compagnia, cioè come è nata la vacanza in Sardegna, perché secondo me eravamo a 10 giorni prima della partenza e siamo trovati i 4 che non avevano nulla da fare, in 5 che non avevano nulla da fare, e abbiamo organizzato una vacanza completamente a caso, tra l'altro neanche tutti si conoscevano del gruppo, quindi organizziamo questa vacanza in Sardegna e niente, un giorno non mi sento troppo bene e dovevamo andare in barca e ho detto no ragazzi, non me la sento, in barca non vengo.
Ok.
E gli altri vanno in barca, io torno a casa a dormire.
Che anche per sta barca la sera c'era litigata su come andare, sì, quando andare, vabbè.
E allora porto gli altri al porto, che era un'ora di macchina, e io torno a casa a dormire perché non stavo in piedi, non ce la faccio proprio, non me la sento. E pomeriggio li vado a prendere e stavo malissimo, allora prendo una tachipirina, ho detto boh, ci avrò un po' di febbre. Vado a prenderli, io non mi ricordo niente del viaggio, come se fosse stato sbronzo, cioè io non ricordo nulla.
Easy bro.
Arrivo là, li prendo, ho detto vabbè dai, compriamo un termometro giusto per vedere quanta febbre ho. Capiamo un attimo, allora provo la febbre, avevo tipo quasi 39 con la tachipirina, cioè presa la tachipirina. Quindi avevo guidato tutto con 39 di febbre, ho detto ah forse c'è qualcosa che non va. Allora compriamo il tampone rapido, me lo faccio a casa. Positivo, cioè, ma proprio flu, cioè, ho messo la goccia e è diventato tutto...
Di fuoco. Okay.
Di fuoco, ho detto, certo. Ok, sì, vabbè, sono positivo. Quindi panico generale, cioè, tutti, oddio, di cosa facciamo? Io ho detto, vabbè, ragazzi, se non avete sintomi, a sto punto io provo a sentire il medico qua come funziona, chi riesce torni a casa e vediamo un po', dopo, almeno rimango nel caso solo io bloccato in Sardegna, cioè,
per me. Questo rumore di fogliame, però, da ambiente, da
ambience. Allora ho detto, vabbè, gestiamo così. Allora in 3 partono, rimane solo uno, Metz, ciao Metz. E rimane un giorno in più lui, giusto per capire cosa succede. Allora io chiamo la roba sarda, non si capisce. Insomma, in pratica alla fine conta tutti gli ospedali, riesco a farmi controllare da quello di Nuoro, che era 2 ore di auto da lì.
Perché tu, diciamo, tu eri sulla costa est.
Io ero vicino a Santo Doro, tra l'altro un po' in montagna. Allora vado, insomma, riesco a organizzare che mi visitino lì, giusto perché mi era venuto il panico, perché con tutto il boom mediatico, cioè, ho la febbre, così sto male, ho detto qua, ci rimango secco, poi con la sanità sarda mi ero già immaginato, addio. Allora.
La nota sanità sarda.
Allora arriva, mi viene a prendere un'ambulanza, pagata ovviamente come tasso, perché nessuno mi voleva portare. Tipo una mezza carretta. Quindi salgo su questa ambulanza e mi portano a Nuoro. Arriva a Nuoro e mi fanno: ma tu hai il COVID, qua non puoi venire. Io ho detto,
grazie.
Ho detto: io dove devo stare? Cioè, non ho capito. Cioè, a casa non ci posso stare. Non è che abito qui. Insomma, dopo mille discussioni mi accolgono lì e mi mettono in neuropsichiatria infantile. Quindi avevo un letto che ci, cioè più o meno toccavo le ginocchia, l'ultimo punto che stava nel letto, il resto cadeva dal letto.
Ottimo.
E mi hanno tenuto lì una notte, abbiamo fatto tutti gli esami, ma si mangiava anche abbastanza bene. mi trattavano da Dio. Avevo il mio giardinetto privato con cui potevo uscire così a guardare. Insomma, mi imbottiscono un po' di qualche medicina per abbassare, però non mi è andato niente. No, il polmone è tutto a posto, tutto va bene, va bene. E domani? Non ti preoccupare, ti abbiamo trovato un COVID hotel a Oristano. Altre tipo 2 ore di trasporto, non mi ricordo, 1 ora e mezza. Quindi finisco a Oristano in un COVID hotel con l'auto a Torpè, cioè a Santo Doro, dall'altra parte della Sardegna. Quindi gli altri ritornano tutti indietro e rimango solo io lì in Sardegna. Vado in questo COVID hotel, esperienza terribile. Cioè, arrivava prima sera, c'avevo una fame, a parte che arrivo spolto perché in ambulanza mi mettevano tutte quelle tute come infettissime, no? Scafandri.
Ma poi non eri tipo senza vestiti.
Ah, aspetta, è vero, c'è questo altro dettaglio. Io non ero pronto per andare via. Cioè, io ho detto, mi fanno un controllo lì e poi passerò da casa a prendere la macchina. No, io avevo solo i vestiti che avevo indosso e mi ero preso per sbaglio un'altra maglietta per dormire, perché se metti che mi tengono la notte in albergo, in ospedale, e un altro paio di mutande, un altro paio di calze, ma giusto per, e nient'altro. Cioè, io non avevo nulla. Quindi io sono finito nel COVID hotel a Oristano con giusto un altro cambio e basta, un paio di pantaloncini, quelli che avevo indosso, avevo, e non, nient'altro.
Quindi, che cosa vuoi di più?
Cosa vuoi di più dalla vita? Quindi sono finito là e mi sono fatto praticamente quasi 3 settimane in questo COVID hotel con questi 2 vestiti che cambiavo tutto il giorno. Cioè, io stavo praticamente in mutande, me li mettevo quando mi bussava qualcuno e poi li mettevo io, perché sennò dovevo lavare tutto. Cioè,
fresh life.
Avevo uno stendino, cioè veramente.
Ma poi il cibo... Tu mi andai tipo le foto delle cose che ti mandavano.
Guarda, a mangiare, sempre io.
Poi le marmellatine.
Non ho mai patito così tanta fame. Allora, se tu avevi fame, non ti portavo niente di più. Ma di più. Cioè, tra l'altro, alcuni giorni veramente non c'era nulla da mangiare. E io supplicavo di darmi qualcos'altro. Non, cioè, il panino. Mangiavo. Neanche i panini mi davano in più a volte. Infatti, dopo ci siamo lamentati. Finalmente ero riuscito ad avere un certo potere nel piano. Avevo un po' di cibo in più. Ma. Alcune volte sono venuto il cibo con le formiche, ma io avevo talmente fame che l'ho mangiato lo stesso, cioè...
Che schifo!
Cioè, stavo morendo.
Tipo i giocatori in Viena alla bolla che si lamentano nel mangiare.
No, no, veramente.
Sì, vabbè, credo sia un altro livello.
Tra l'altro, cioè, io avevo questa finestra che vedevo un albero, tutto quello che vedevo. Non potevi uscire dalla stanza, in teoria. Ed era veramente, cioè, mentalmente distrutto. Cioè, sembrava un carcere, no? Poi avevo la doccia, tra l'altro, giusto per... Ero allergico al bagnoschiuma, quindi mi ero tutto irritato pure col bagnoschiuma, cioè...
Calvario.
Un'agonia è stata. E allora ho detto, vabbè, io così non ce la posso fare. Quindi ho iniziato a correre in corridoio. Sì, ma il corridoio, cioè, fa conto di essere state 15 camere il piano. E facevo questo corridoio di corsa tipo mezz'ora al giorno. E anche lì mi volevano denunciare, perché dicevano che io non potevo correre in corridoio. E gli ho detto, vabbè, denunciami, cioè fai venire i carabinieri, voglio vedere chi è il carabinieri che viene a denunciarmi, perché sono davanti alla porta del mio, cioè non è che sto sfuggendo. Il problema era, ho scoperto dopo, che lui aveva un cicalino che se uno passava nel corridoio gli suonava, okay. E non sapeva spegnerlo, quindi lui, esatto, aveva questo cicalino, la guardia, e non ne poteva più, quindi quello era il vero problema. Poi alla fine ho corso e nessuno si è lamentato.
Ribelle.
No, però è stata dura, perché finché stai male, cioè... È anche bene, ma dopo, certo. Quando stai bene, continui a fare i tamponi, sempre positivo, positivo, e non sai cosa fare. Per fortuna c'era un po' di gente come me, quindi ho iniziato a fare amicizia. E lì abbiamo fatto, tra l'altro, una sera, mi ha detto, vabbè, organizziamo un party, tanto abbiamo tutti il COVID.
Ma dentro. Poi, cioè, voi vi bussavate alle porte per conoscervi?
Sì,
per...
beh, uscivi quando davano la cena, tanto okay. Tutti aprivano, ti bussavano e tu uscivi e prendevi la cena. Se vedevi un ragazzo,
ehi,
salutavi e speravi, cioè, nel senso così. Almeno di fare amicizia, okay. Ma giusto per passare, ma anche solo quei 10 minuti, cioè i primi giorni comunque, quei 10 minuti aprivi la porta, giusto facevi 2 chiacchiere con quello di fronte, così chiunque fosse, ti metteva un po' più tranquillo, cioè nel senso, uscivi da questo blocco,
sì, più umano.
Sì, cioè eri veramente, adesso io non so, cioè non l'ho vissuta a casa, però è diverso, cioè lì comunque sei in un posto che sei a chilometri dalla prima cosa, cioè tra l'altro in un'isola di distanza dalla prima persona che conosci, e abbandonato lì era un po' peso come situazione all'inizio, poi dopo pian piano ti abitui, riesci a fare amicizia, così allora passa, però non è il massimo, cioè nel senso c'era gente che, cioè, la vedevi che era proprio disperata, cioè non ce la faceva più. Il momento più bello della settimana era quando sentivi passare quella coi tamponi e speravi che ti bussasse alla tua porta per fartelo a te, così avevi un'altra chance di essere libero. Perché non sapevi quando te lo facevano. Cioè intanto passava fuori, eri contentissimo fuori, sul tampone speravi che fosse negativo, no? E allora insomma un po' così per evadere, conosco un po' di ragazzi lì e una sera organizziamo una festicciola, no? Una cassa. E organizziamo questa festicciola all'ultimo piano, solo che cioè, abbiamo perso un po' il controllo, tra l'altro cioè, con un po' di trucchi avevamo fatto entrare un po' di qualche bottiglia di alcol così, giusto per passarci la serata, e niente, facciamo un casino incredibile, i vicini neanche, quelli chiamano i carabinieri, quindi arrivano i carabinieri, faccio una festa nell'hotel, ma erano le 4 di notte, cioè non ce ne eravamo accorti, ti fa conto. Solo che i carabinieri non potevano salire perché avevamo tutti il COVID, no? Quindi non potevano farci la denuncia perché ovviamente... Cioè, certo. Chi è il pazzo che sale in un hotel pieno di gente col COVID?
Nessuno.
E quindi alla fine non ci hanno fatto niente. E dopo c'è stata... Dopo, quando sono uscito, ho dovuto attraversare tutta la Sardegna per andare a prendere la macchina. E allora sono andato con un po' di ragazzi che avevo conosciuto lì. Abbiamo fatto serata, dopo lì a una sera almeno ci siamo un po' spassati con un sardo di Siniscola che ci ha fatto il maialino porceddu, fatto con lui, ucciso con le sue mani, favoloso.
Buonissimo.
E dopo finalmente sono tornato a casa. Però sono stato un mese in Sardegna, e in questo hotel COVID.
Salutiamo i dirigenti dell'Hotel Mistral.
Hotel Mistral 2, ma Mistral 2 vorrei ricordare.
Anche trattamento divino, però.
È stata un'esperienza veramente... cioè, alla fine è come un carcere, fai un carcere.
Ma mangiare cos'era? Cioè, nelle vaschettine?
Sì, tutto monoporzione, cioè questi vaschetti. Ma a volte era anche buono, però era poco, cioè io ho bisogno di mangiare, cioè nel senso...
Ma in quella città, ma uno volendo non poteva tipo fare Just Eat?
Sì, potevi fare Just Eat, ma c'era un problema. Le consegne, potevi prenotare da certe ore a certe ore. Cioè, nel senso, ti portava le robe in camera... O prima della cena, o per cena o per pranzo.
Okay.
Quindi in realtà dovevi ordinarlo nello slot giusto. Cioè, se per sbaglio Just Eat era un po' in ritardo, come sempre perché in Sardegna non funziona niente, era un po' in ritardo e arrivava appena dopo che ti portavano il pranzo, che tu non sapevi più o meno quando era, dalle 12 alle 13. Tu ordinavi, che ne so, alle 12, arrivava alle 12.30, avevano già portato il pranzo, il tuo Just Eat arrivava alle 8 di sera.
Merda.
Bello ghiacciato, cioè...
Sì, sì, sì.
Un ottimo panino dopo 6 ore è favoloso, no?
Anche gourmet.
Gourmet, quindi cioè, o lo ordinavi alle 11 e comunque era freddo e speravi, però... Infatti lì per passarmi il tempo mi avevo ordinato una pianola su Amazon e mi ero messo un po' a suonare la pianola, che tra l'altro gira tutta la Sardegna con questa pianola, poi quando sono dovuto tornare indietro con gli autobus per tutta la Sardegna.
Ma il... da... L'hotel a casa tua, quanto ci hai messo a tornare a fare tutto il viaggio di ritorno?
Ah, insomma, erano 4 ore, una cosa del genere.
Ma cos'è, bus, treno?
Bus, soprattutto tutti i bus del mondo, cioè, solo che ovviamente, tra l'altro, io neanche era una città famosa, era questo Torpè.
Ok.
Cioè, quindi, sui monti, quindi per arrivarci speravi di trovare poi l'autobus che ti portasse a Torpè, cioè, nel senso... E quando sono arrivato all'auto, la mia auto, c'è cioè, stato un sogno rivedere che finalmente potevo...
Ancora intatta,
potevo guidare. Però,
che sogno vecchio.
Tutto abbandonato, senza vestiti, senza niente. Infatti quando ho aperto la macchina avevo di nuovo tutto. Oh, posso cambiarmi.
Incredibile.
I bisogni di base, i vestiti, sì, cioè, vestiti di pulizia.
Ah, da lì, cioè, per me viaggiare con Ryanair è un lusso. Cioè, io non so come riempirla da adesso, cioè, la valigia, cioè, lo zainetto. Cioè.
adesso, cioè, maglietta, mutanda, calzino,
sì,
finito.
Sì, cioè, per me la
vita semplice.
Sì, sì, ho imparato, lavavo tutto, via.
Che uomo di casa. Oh, ma quanto avevo fatto adesso? 3/4 d'ora, vecchi, mi ha fatto anche una bella parlata. Io non so cosa possiamo chiederti ancora interessante.
Ho progetti per il futuro.
Bravo, progetti per il futuro. Cioè, ora Jack Losi, Giacomo Losi 2022-23, cosa succederà?
Bella domanda. Adesso si inizia a lavorare un po' in azienda di famiglia, quindi è dura, si riparte tutto da capo. Quello è stato un po' un tra... cioè E quando fai un lavoro, no, lo sai fare, comunque.
Sì, certo. Shock.
Sei, devi ripartire tutto da capo di nuovo, tutta roba nuova così. E quindi, infatti, ho fatto un inizio favoloso. Ho fatto un giorno di lavoro, poi sono andato in malattia, cioè da granché ero stressato dopo che ho visto tutta la roba che dovevo imparare.
Fresco.
Mi sono ammalato. Tra l'altro, malattia è stato il periodo COVID, giusto per chiudere la parentesi COVID. Ho fatto il vaccino per il COVID, l'unico al mondo che si è preso il fuoco di Sant'Antonio come reazione avversa. Quindi, cioè, io e il COVID abbiamo un rapporto.
Quale casa farmaceutica? Quale casa del vaccino? Casa vaccino? Quale ditta?
Cosa ho fatto? Moderna mezza dose, perché all'inizio avevo fatto Johnson
Salutiamo
& Johnson.
Salutiamo i CEO di Moderna.
Anche Johnson & Johnson che non è servito a niente, grazie.
Ritirato.
Ritirato. Ritirato. E niente, cosa stavo dicendo? Quindi mi sono preso appunto una settimana di malattia dallo shock.
Mm-hmm.
E niente, adesso la cosa parte a lavorare lì, quindi insomma imparare un po' tutto. Ho preso un po' questo mood di tutti i weekend che posso un po' viaggiare adesso.
Ok.
Che, visto che alla fine è fallito tutto il mio tentativo di andare all'estero in ogni modo, cioè colpa dell'AS poi che mi ha voluto trattenere in Italia. E quindi sto cercando un po' vari weekend di andare un po' ovunque. Tra l'altro uno dei weekend più assurdi l'abbiamo fatto anche, cioè weekend era poi in settimana, quando siamo andati al manicomio.
E quella è un'altra storia, un'altra storia anche lì, recuperate sul mio canale YouTube, io e lui al manicomio abbandonato. Non ne parleremo qua perché altrimenti poi non lo vedete il video.
Esatto. E quindi ho trovato un compagno pazzo come me ultimamente, ciao Fabio.
Ciao
E quindi stiamo viaggiando, ma voli senza senso, cioè nel senso 20 euro, arrivi, non so, alle 4 di pomeriggio, after, e si riparte la mattina dopo, ovunque arrivi.
Dopo l'hotel COVID comunque hai sbloccato, diciamo, quella parte mancante del... Hai assegnato tipo al 100%, tipo c'era quella leggenda della pillola che ti sbloccava al 100% esatto. Delle funzioni cerebrali. Vecchio.
No, ma poi esatto, cioè, allora io ho sempre fatto vacanze comunque con l'idea un po' di benessere, no? Cioè okay, nel senso, sì, mi è sempre piaciuta la vacanza che... Albergo, appartamentino bello, così. Dopo l'hotel COVID, cioè, boh, qualsiasi cosa va bene, cioè, non ho più... L'importante che ci sia un letto.
Ma le pretese, guarda, scese ai minimi
sì,
storici.
Sì, nel senso, io sono adesso tranquilli, cioè, qualsiasi cosa ci sia, non c'è problema.
Ecco.
Sono pronto a tutto, anche una panchina.
Fatto bene. Basta, adesso...
Bene.
Puntata bonus, c'è nell'8-8, con questo concludiamo la seconda stagione. Prossimi aggiornamenti. Molto vicini, season 3, ci siamo, tutta girata.
Ringraziamo
il nostro cameraman d'eccezione, un amico di infanzia, amico da tanto tempo, Yaqui, ciao.
Anche se ne è venuta la laurea.
Fai un gesto con la camera. Il podcast che non ti aspettavi, ma che ti servirà.
Andatene a fanculo.